Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di oggi, per una sua parte, è molto vicina all'orazione della nostra regola. Chiediamo che il Signore ispiri ogni nostro pensiero, ogni nostra azione.
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Non commette incerto ingiustizie e cammina nelle sue vie. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Non dovrò allora vergognarmi se avrò considerato tutti i tuoi comandi. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai.
Dopo l'allel di Pasqua, l'allel che celebra la redenzione, viene nella disposizione del Salterio questo lungo salmo che è una preghiera e l'espressione del rapporto con Dio attraverso la sua parola. Ci si può chiedere in che rapporto sta questo salmo con l'allel, se c'è stato se eventualmente ci fosse stata un'intenzione nel porlo a questo punto nel Salterio. Ecco, vediamo comunque questa prima stanza, questo primo strofa.
Ah, io ieri che c'era più tempo ho scorso un po' il salmo per intero e ho notato che in questa prima stanza, diciamo, in questo primo paragrafo che comincia con la lettera Aleph, non si parla praticamente mai dei nemici, mentre solo al versetto 6 dice non dovrò arrossire, quindi si suppone che uno possa arrossire, mentre invece la presenza dei nemici è costante in tutto il salmo. E allora mi ha colpito una cosa che ho trovato in un commento che dice: normalmente questo salmo è catalogato come un salmo di lode alla legge, ma in realtà altri pensano che questo salmo sia una richiesta al Signore per la salvezza dai nemici, come se l'orante chiedesse a Dio di aiutarlo a studiare la legge, a studiare questa Torah che si può tradurre poi in tanti modi, non è solo la legge, comunque gli insegnamenti di Dio, e in grazia di essi, di questi precetti che lui studia, di essere salvato dai nemici. E questo mi è sembrato molto bello, perché effettivamente conferma la nostra lettura dei salmi degli ultimi anni, cioè rispetto soprattutto ai salmi imprecatori. Abbiamo detto più volte che è proprio nella preghiera che uno vince le sue battaglie, continuando a pregare uno vince i suoi nemici. Un'altra cosa che mi sembra interessante per capire nei dettagli oppure per avere suggerimenti fondati è stare molto attenti ai parallelismi, cioè per esempio il versetto primo: beato l'uomo di integra condotta oppure perfetto nella sua condotta. E cosa vuol dire questo? Chi è l'uomo di integra condotta? Lo dice dopo: è colui che cammina nella legge del Signore. siccome molti di versetti sono fatti così, questo è molto arricchente, perché uno vede il primo stico e nel secondo la sua spiegazione.
Ma ieri nelle letture di mattutino si leggeva il grande capitolo, il capitolo 19 dell'Esodo, il dono della legge, e il capitolo 19 comincia dopo 3 mesi dall'uscita dall'Egitto, in quello stesso giorno. E quindi mi sembrava che così i precetti nei quali bisogna camminare, la legge del Signore, fossero appunto il ricordo dopo l'allel pasquale del periodo appunto del popolo che cammina e riceve finalmente il grande dono da Dio.
Come avevamo già visto al Salmo 112, che iniziava con una beatitudine, diciamo, beato l'uomo che teme il Signore e che gioisce nei suoi comandamenti, e anche questo riprende la parte con una beatitudine, beato chi è integro nella sua via, e mi sembra che appunto creino una sequenza che richiama evidentemente il Salmo primo, e quindi che prolunga tutta questa meditazione. E mi pare anche di più che questi versetti di oggi in diversi punti ricordino proprio l'impostazione del primo Salmo. Quindi c'è il camminare nella legge, la beatitudine che viene da questo, la diversità rispetto invece a una via in cui si perisce, in cui ci si può vergognare. E insomma, le due grandi l'alternativa che c'è di fronte all'uomo tra l'osservanza o l'impietà. A me pare che il fatto stesso, anche appunto, che in qualche maniera sia stato preceduto da nel Salmo 112 da questo versetto che diceva: beato l'uomo che teme il Signore e gioisce nella sua legge. Io pensavo che adesso il salmista si sofferma su questo e si prolunga in questa beatitudine, in questa meditazione, in questo gioire della legge e nel temere il Signore, non il nemico. E vedevo anche, dice che beato chi cammina nella legge, e poi in questo camminare nella legge dice il versetto 3 che non si commette ingiustizia. Cioè, com'è che cammini nella legge? Rimanendo osservante. E allora nel versetto 5 chiede che possa essere stabile, cioè questo camminare nella legge indica, chiede una perseveranza.
Questo salmo, come è stato detto, appunto, è il salmo dell'obbedienza a Dio, dell'unione a Dio mediante l'osservanza della legge, mediante l'obbedienza ai comandamenti di Dio, l'invito molto pressante, continuo, di osservare i comandamenti di Dio, di invocare la forza e la grazia per osservare questi comandamenti. Però segue questo salmo a tutto quello che è stato detto negli ultimi salmi, cioè quelli che costituiscono l'Allel. Questi ultimi salmi hanno celebrato la lode e la gloria di Dio in maniera molto ampia, la sua vittoria pasquale, il suo trionfo. Insomma, è stata celebrata in tutti i salmi precedenti la lode di Dio, la grandezza, la santità di Dio, e quindi veniva quasi spontaneo dire: adesso sottomettiamoci a questa legge, a questa gloria di Dio, serviamo a questa gloria di Dio e imitiamo insomma i suoi comandamenti, ricordando quello che Gesù dirà: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi questa osservanza vista come via, come mezzo per unirsi, per amare il Signore, per unirsi al Signore. Il primo versetto, beato chi è integro, nel greco è un po' diverso, cioè dice beato chi è immacolato, immacolato nella sua via. E i padri commentano dicendo: questo versetto si addice solo a Cristo, solo Dio è veramente l'immacolato nelle vie di Dio. Quindi si potrebbe pensare che all'inizio di questo salmo, che celebra appunto l'osservanza, viene messo come modello, come indice, viene messo il Cristo stesso, l'unico immacolato, l'unico che veramente ha osservato in modo integrale, fedele e perfetto tutti i comandamenti del Signore. Lo ha cercato con tutto il cuore, cioè l'unico che è stato così obbediente a Dio e ci serve perciò a modello per tutto il Salmo. Quello è la via, la vera via, insomma, per l'osservanza dei comandamenti.
Ma anche a me aveva colpito il rapporto col Vangelo di oggi, e in particolare poi che iniziava ieri, in cui Gesù diceva: chi ha i miei comandamenti e li osserva è quello che mi ama, e chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. E continuo col brano di oggi, in cui Gesù ancora riprende: se uno mi ama, custodirà la mia parola, il Padre mio lo amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di lui. E questa beatitudine con cui comincia questo salmo è proprio il canto della beatitudine dell'uomo, che diventa, attraverso il camminare nella via di Dio, diventa la dimora di Dio, una comunione perfetta con il Signore. La via è questa, come dice Gesù: se uno mi ama, osserva la mia parola. Camminare nella legge del Signore mi sembra che sia proprio questo: seguire docilmente, in modo filiale, le indicazioni, i comandamenti, le leggi, i decreti, tutto quello con cui questo salmo descriverà tutti i vari aspetti della parola del Signore. E fra l'altro in questo salmo, soprattutto nelle strofi finali, c'è tantissime volte ripetuto un canto di amore: quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando. E c'ha moltissimi paralleli con il Cantico dei Cantici, e quindi sembra proprio il canto della unione con Dio, come diceva Cecilia prima, attraverso questo rapporto di amore che è un'obbedienza docile, filiale, ma un'obbedienza di amore alla legge del Signore.
Beh, si può vedere forse anche se è sempre ipotetico. Maria ricordava il rapporto fra l'allel egiziano della Pasqua egiziana con il Sinai, il dono della parola, e si può anche vedere in questo questa dedizione alla parola di Dio, all'osservanza, alla custodia dell'alleanza, come il modo per invocare la redenzione perfetta. Per esempio ricordiamo l'ultima parola dei libri profetici, Malachia, l'ultimo versetto, tutto centrato sulla venuta del giorno del Signore. Tutto centrato su questo, il Signore verrà. E c'è, ricordatevi di Mosè, è presente? La raccomandazione è ricordarsi di Mosè, cioè della parola. Quindi l'osservanza non è solo per, diciamo, per una coerenza di fedeltà, è anche il modo per invocare la redenzione. Servire Dio giorno e notte, qui è il servizio della parola. Questo forse è anche un altro punto che avete sottolineato, cioè l'amore per il Signore qui è, si concentra molto nell'amore per la parola. E anche questa è una grande novità, non assoluta, si capisce. Si può notare che in tutto questo salmo non c'è mai il ricordo dei sacrifici del Tempio, mai. Il che non va interpretato, quasi sicuramente non può essere interpretato come se i sacrifici non ci fossero o come se all'orante non interessassero i sacrifici. Ma noi ricordiamo per esempio Esdra e Neemia e tutta la liturgia della parola che viene intronizzata, viene spiegata accanto al Tempio. Il Tempio c'era, il Tempio è molto importante, però questo è una liturgia, è una dedizione, è un rapporto con Dio, è un culto, un vero e proprio culto lì, che rimane sempre, anche quando il Tempio non c'è. Non è che sia entrato quando non c'era più il Tempio c'era. E diciamo che qui c'è questo salmo, è tutto centrato su questo. E io penso che il salmo sia un'invocazione, sia essenzialmente una preghiera, non una lode. Cioè in tutte le strofe il salmista mette avanti e chiede nello stesso tempo che Dio lo aiuti a osservare, a comprendere, perché senza l'aiuto di Dio non si può comprendere la parola, a osservarla, dargli la forza per camminare nelle sue vie. Mette avanti questo per poter, e mette avanti la sua volontà di osservare. Vediamo anche in tutto il testo di oggi, io prendo l'ultimo versetto: voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Questa è la domanda. E tu non abbandonarmi. Quello che interessa è che lui, Dio, non lo abbandoni. Da parte mia, io voglio osservare i tuoi comandamenti. È veramente, come diceva Chiara adesso, è un incontro. Da parte dell'uomo c'è la volontà di adesione a Dio, alla sua parola, e questa adesione è una preghiera, diventa preghiera, perché Dio non lo abbandoni, da parte tua non abbandonarmi. E vedremo che in ogni strofa, almeno una volta e spesso più volte, c'è questa domanda. E quindi è certamente la parola di Dio è stimata, amata, eccetera, lodata, ma a me pare che non è lo scopo di tutto il Salmo questo. Non è un inno alla parola di Dio, come si dice spesso. Un inno alla parola di Dio può essere il Salmo 19, anche il primo Salmo, ma nel primo Salmo non c'è la preghiera, non esiste preghiera nel primo Salmo, mentre qui ad ogni passo c'è la preghiera.